poi aprirono i loro scrigni e li offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Ecco, questa è semplicemente la conclusione del brano che abbiamo letto stamattina. Ho lasciato questi due versetti, anzi uno e mezzo, da soli, così, perché per capire un po' chi sono questi magi e chi sono diventati, perché ci può servire. Li abbiamo lasciati in ginocchio, dove, con quell'atteggiamento con cui riconoscono la superiorità di Gesù, anche se è un bambino, lo riconoscono il loro Signore, il loro Re. E li abbiamo lasciati, anche se in ginocchio, con grandissima gioia. Quella gioia che l'hanno espressa mettendosi in ginocchio per adorare il bambino. Perché avevano una grandissima gioia? Ad arrivare in quella casa e a trovare lo sguardo materno di Maria e il bambino, chissà cosa faceva, forse dormiva sulle braccia della mamma, forse piagnucolava, o forse stava bevendo il latte, o chissà se Giuseppe gli aveva messo in mano qualche giocattolo. Grandissima gioia a vedere quel bambino, a incontrarlo. Perché? Perché si sono scoperti salvati. Salvati da tutte quelle sofferenze, da tutta quella situazione che hanno incontrato nel mondo, a casa loro o nel viaggio, o nella casa di Erode, nel suo palazzo. Qui, davanti a Gesù, vedendolo, si scoprono improvvisamente in un altro mondo, salvati da questo mondo. Davvero, il nome di Gesù è vero per loro. Salvezza di Dio. Dio salva. Gesù e sua madre, e naturalmente anche Giuseppe, vivono nella povertà. Lui è il re dei giudei, con questo titolo lo hanno cercato. Un re che non ha bisogno di ricchezze. Non sono venuti perché lui aveva tante ricchezze. Non sono venuti per godere chissà che cose, ma sono venuti perché essi hanno bisogno di cambiare vita, di mettersi a disposizione di quel bambino che è diventato e sta diventando il loro Signore. E allora, primo atto di questo loro cambiamento che sta avvenendo, aprirono i loro scrigni. Aprire gli scrigni, cosa vuol dire? Negli scrigni di solito si tengono le cose segrete e le cose preziose. Aprono gli scrigni. non vogliono aver più segreti. E i loro tesori glieli offrirono, li offrirono. Perché? Perché adesso il loro tesoro è lui, è Gesù, è diventato il loro tesoro. E allora i loro tesori scoprono che non valgono più, non danno più niente alla loro vita, perché è lui che riempie il loro cuore di gioia e di significato. Allora questi scrigni li svuotano davanti a Gesù. Cosa contengono questi scrigni? Adesso lo vediamo. Adesso che sono svuotati, vediamo cosa è venuto fuori. Lo sapete tutti a memoria, perché questa riga del Vangelo la sentite tutti gli anni in una bella festa nella quale non mancate mai alla Santa Messa. Allora gli offrirono in dono oro. Pensa, beh, sanno tutti cos'è l'oro. Incenso, non tutti sanno, ma quelli che vengono a tavolo lo sanno cos'è l'incenso, perché lo adoperiamo. La mirra, che non è da confondere, come quel bambino che ha alzato la mano per dire, perché il catechista ha chiesto cosa hanno offerto. Oro, dice uno, incenso, dice l'altro, birra, dice il terzo, perché lui quella la conosce, ma la mirra non l'ha mai vista a casa sua, mai sentita. Noi non la confondiamo con la birra, è mirra, è un'altra cosa. Cos'è la mirra? Oh, con sicurezza, probabilmente non lo sa nessuno, perché sono passati 2000 anni. Cosa chiamavano mirra allora? Cosa chiamano mirra adesso? Deve essere stato un olio profumato speciale. Sappiamo che lo adoperavano non solo gli ebrei, anche altri. Quando moriva qualche personaggio che premeva e volevano che resti ancora a lungo, lo imbalsamavano. Io spero che non lo facciate con me, perché non mi piace, almeno non ho mai provato, quindi non so. Ma allora, oro, incenso e mirra. Perché loro avevano queste cose? Come mai le avevano? E come mai le ritenevano preziose? Da tenerle nascoste negli scrigni. L'oro perché esprime un desiderio dell'uomo. L'uomo spesso, non tutti gli uomini oggi per grazia di Dio, ma molti, la maggior parte diremmo, l'oro esprime il desiderio di ricchezza. Gli uomini desiderano essere ricchi, perché quando sono ricchi cosa fanno? Possono sedersi al tavolo di chi decide le sorti dei poveri. In pratica è questo. L'incenso esprime il desiderio, vedete, quando uno tenta di fare il pavone, si dice, ma ti stai incensando da te stesso. Esprime il desiderio di vana gloria, di aver gloria dagli uomini e di riuscire a comandare, a far sì che gli altri facciano quello che vuole lui. E la mirra esprime il desiderio di vivere fino a 100 anni, adesso no, a 120 adesso, mi pare di aver capito, questo desiderio di vivere a lungo, di restare a questo mondo e poi di lasciare in questo mondo il proprio nome o il proprio cognome, lasciarlo in eredità, figli, nipoti, bisnipoti, trisnipoti, e di lasciare sulle strade o sulle piazze il proprio monumento. La mira, il desiderio dell'uomo di rimanere a occupare ancora. Gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. A cosa pensava San Matteo quando scriveva questa riga? Io credo che pensava a quel salmo e a quel profeta che dicono: verranno portando oro e incenso. Quindi si realizzano le profezie. I padri della Chiesa hanno cercato anche loro di spiegare, di pensarci su, perché mai hanno offerto questi doni. E allora dicono così i padri della Chiesa: l'oro rivela, glielo danno perché riconoscono che Gesù è re. Dandogli l'oro dichiarano, di fronte a quelli che vedono, che Gesù è il re, che merita la ricchezza, la tenere in mano lui. Dandogli l'incenso, siccome l'incenso veniva adoperato nel Tempio di Gerusalemme solo davanti alla presenza di Dio, nel Santo dei Santi, e anche i pagani usavano l'incenso, lo usano ancora, per i loro idoli, per le divinità. Offrendo a Gesù l'incenso lo riconoscono e lo rivelano come Dio. E offrendogli la mirra, siccome serve per essere imbalsamato, offrendogli questo dono riconoscono che Gesù è un uomo mortale. Per Maria e Giuseppe questi doni che significato hanno avuto? Dobbiamo immaginarcelo, perché San Matteo non ce lo dice. Io credo che per Maria e Giuseppe vedere questi uomini inginocchiarsi davanti a Gesù e aprire i loro scrigni è stata una conferma per Giuseppe del sogno e per Maria delle parole dell'angelo che gli aveva detto qualche tempo prima, un anno o due anni prima. Ora che c'è Gesù nel loro cuore possono svuotare gli scrigni, cioè dare a lui l'oro. Cosa vuol dire mettere l'oro nelle mani di Gesù? Per noi, per gli uomini, che cos'è l'oro? L'oro è strumento di vanità. Voi vedete quanti braccialetti, collane, orecchini, gambaletti, poi cos'è che fanno ancora? Rubinetti nelle ville di oro? Eh sì, l'ho sentito dire io più di una volta. E poi, come si chiamano? Piercing? Di oro? Sono di oro, voi non li avete, meno male, sono contento. Ma se ne vedono ogni tanto, io ne vedo pochi, perché qui non vengono e io di qui mi muovo molto poco. Allora non ne vedo, ma so che qualcuno l'ho visto. L'oro alimenta e serve a mostrare la vanità, a far vedere la propria vanità. Ma poi l'oro serve anche, perché chi vuole l'oro qualche volta diventa avido, usa prepotenza, violenza, quindi l'oro diventa strumento di morte. Voi sapete quanti popoli soffrono perché altri popoli vanno a rubare l'oro. In Africa diversi popoli soffrono perché le nostre società, come si chiamano, multinazionali, vanno fin là a comprare l'oro, fan finta di comprarlo, lo pagano quasi niente, suscitano, mettono zizzania tra le tribù perché facciano guerre in modo da poterli portare via tutto quel che vogliono. Strumento di morte nelle mani dell'uomo. Per cui l'oro, San Paolo direbbe così nella lettera ai Romani, che è una di quelle creature sottomesse alla corruzione, la corruzione del peccato. L'oro è una di queste creature che attende di essere liberata per poter godere la gloria di Dio, per poter essere strumento dell'amore di Dio. Nelle mani di Gesù l'oro non è più strumento di vanità, perché lui non è vanitoso. Non è strumento di morte, perché lui non è avido. Cosa diventa l'oro nelle mani di Gesù? Diventa strumento di amore, di bontà, di solidarietà, di condivisione, di carità. L'oro nelle mani di Gesù è liberato dalla corruzione. Finalmente, quando l'oro è nelle mani di Gesù, può dire: oh, che bello, adesso sì che si realizza lo scopo per cui sono stato creato. Sono stato creato perché gli uomini si vogliano bene, non perché gli uomini si odino e si facciano violenza, ma perché si vogliano bene. E nelle mani di Gesù l'oro finalmente una creatura libera, perché si ritrova strumento di amore. L'incenso. Gli uomini peccatori ancora adoperano l'incenso per sé, per gloriarsi, per cercare di far schiavi gli altri, o perché gli altri diventino adulatori, e l'adulazione in pratica è una schiavitù volontaria. Offrendo a Gesù l'incenso, i magi riconoscono che è lui che deve essere ubbidito. È lui che va adorato, è lui che va riconosciuto Signore. A lui la gloria, a lui possiamo dire: sia fatta la tua volontà, perché la sua volontà è buona, è la volontà del Padre. E la mirra? Gli uomini l'adoperano perché vogliono rimanere aggrappati, attaccati a questo mondo, vogliono occupare ancora dello spazio nei cuori degli uomini o negli armadi degli uomini. Ricordate le mummie dell'Egitto? In qualche armadio occupano spazio su questa terra. E la mirra è appunto il desiderio dell'uomo di occupare ancora i cuori anche dopo morto. Che vogliono bene a me anche dopo che io sarò morto e non ci sarò più. I magi riconoscono che è lui, è Gesù che deve rimanere per sempre in questo mondo. È lui degno di avere una discendenza per tutti i secoli, di essere adorato, di essere ubbidito, di occupare i cuori di tutti gli uomini. È lui degno di questo, per questo gli offrono la mirra. Ancora una cosa vediamo. Gli scrigni dei magi restano vuoti, vuoti. Cosa vuol dire? Non c'è più oro nel loro scrigno, l'hanno messo davanti a Gesù. essi possono vivere poveri. Possono fidarsi, si fidano di Gesù adesso, che ha Lui la loro ricchezza, ed è Lui la loro ricchezza. E voi sapete che Gesù lo dirà agli apostoli quando gli chiedono: ma noi ti abbiamo seguito, finora non abbiamo guadagnato niente, abbiamo abbandonato tutto per te, dato via tutto, venduto, dato ai poveri, come ci hai detto, cosa ci abbiamo guadagnato? Cosa dice a quelli Gesù? 100 volte tanto, in campi, case, fratelli, sorelle, cioè persone da amare, ne avrete ancora di più. E poi Gesù cosa ha detto loro? Voi valete più di molti passeri, e se il padre si occupa e dà da mangiare ai passeri, vi preoccupate? Se vi preoccupate vuol dire che non vi fidate del padre. Non è sano non fidarsi del padre. Quindi i magi ci mostrano che una volta incontrato Gesù, è Lui la nostra ricchezza. Possiamo diventare poveri, vivere poveri. Addirittura potremmo anche fare voto di povertà. Sapete, c'è qualcuno che lo fa, proprio per dire: io voglio sempre riconoscere che è Gesù il mio tesoro, che è Lui che riempie il mio scrigno, che è Lui la mia ricchezza, che mi fido di Lui. Nello scrigno dei magi non c'è più incenso. Perché? Cosa vuol dire? Che ora che è Gesù il Signore, che merita di essere onorato, incensato, diremmo, e ubbidito, anch'io vivo ubbidendo a Lui, dice uno dei magi, e poi anche l'altro, e poi tutti. Io vivo ubbidendo a Gesù. Io non ho bisogno che gli altri mi onorino, mi incensino. Lui va ascoltato. Non occorre che gli altri ascoltino me, ma che ascoltino Lui. E allora anch'io ascolto Lui. Anche noi ascoltiamo Gesù, li ubbidiamo. Qualcuno addirittura arriva a dire: io faccio voto di ubbidienza. L'avete mai saputo che qualcuno può arrivare a dire: faccio voto di ubbidienza? Mai saputo. Adesso lo sapete. Si può anche promettere al Signore: non farò più nulla di testa mia, mi lascerò guidare da te nella tua chiesa, da quelli che tu hai mandato, a cui hai detto che ascolta voi, ascolta me. Voto di ubbidienza. Ascoltatelo. E poi non c'è più la mirra negli scrigni. I magi torneranno a casa senza mirra. Non sono più preoccupati di occupare posto nel futuro, dopo la morte, in questo mondo. Non sono più preoccupati di aver figli maschi che portino avanti il loro nome e il loro cognome. Non sono più preoccupati di occupare i cuori degli uomini, che debbano fare dei monumenti sulle strade, sulle piazze. Meno male, sulla nostra piazza non ce n'è neanche uno. Però una volta un chierichetto mi ha detto: bisognerebbe fare il monumento a te con me, chierichetto. Il posto sulla piazza c'è ancora, perché non è ancora occupato. Allora, cosa vuol dire andare senza mirra. Vuol dire che è solo Gesù degno di dire: mi ami tu. Nessun altro è degno di dire, di fare questa domanda a un altro uomo. Solo Gesù può chiedere: mi ami tu? Perché amare una persona vuol dire consegnarsi. Amare Gesù vuol dire consegnarsi a Lui. Noi possiamo consegnarci a nessun uomo, perché è come andare dalla pentola alle braccia. Noi possiamo consegnarci solo a Gesù. A Lui la mirra, i magi restano senza. A Lui si sono consegnati anche adorandolo, e continueranno la loro vita consegnati a Gesù. Mi ami tu? Solo Gesù lo può dire, può fare questa domanda. E se qualcuno ci fa questa domanda, assolutamente non rispondere. Perché? Perché non è sano. Ci si fa plagiare, ci si fa ingannare. Qualcuno chiama questo, o arriva persino a farne un voto, voto di castità. Solo Gesù nel profondo del mio cuore. Gli altri, semmai, come abbiamo visto ieri, come sono marito e moglie, sono l'uno aiuto all'altro per scoprire e realizzare la volontà di Dio. Voto di castità. Allora i magi, quando hanno svuotato gli scrigni, possiamo dire, vivono come quelli che hanno fatto voto di povertà, di obbedienza, di castità. E poi, avvertiti in sogno, ma guarda, anche a loro un sogno, ormai l'angelo è abituato con Giuseppe e appare anche a loro, tanto in casa sua, sono in casa sua. Avvertiti in sogno vuol dire che hanno dormito da quelle parti, a Betlemme, che si sono fermati un po', di non tornare da Erode, cioè di cambiare programma, addirittura di disubbidire a Erode, perché conviene agli uomini ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini. Questo c'è scritto nelle scritture più volte. A loro non serve incontrare i nemici di Gesù, anche se sono stati loro ad aiutarli a trovarlo, a incontrarlo. Ma non è necessario ringraziare Erode né ubbidirli, perché la sua parola, questa di ritornare da lui, non è parola di Dio. Non era dettata dall'amore per Gesù, era dettata dall'odio per Gesù. Quindi all'odio per Gesù non si può e non si deve ubbidire. L'angelo insegna a disubbidire, non a disubbidire a Dio, ma a disubbidire agli uomini, a Erode, addirittura al re, che pretendeva di essere ubbidito da tutti, anche da loro che erano stranieri. Vi siete accorti che abbiamo assistito a un fatto di risonanza internazionale? I magi venivano dall'Oriente, da lontano, sono venuti qui, col tappeto rosso che mettono giù per persone del genere. È un fatto internazionale già per Gesù bambino. Quindi tutto il mondo è interessato a questa vicenda. tutto il mondo ha da imparare, ha da muoversi. Tornano di nascosto per un'altra strada, quindi rinunciano al tappeto rosso, per un'altra strada, la strada dei poveri ormai. Fecero ritorno al loro paese. Tornano nel nascondimento. Hanno guadagnato il nascondimento. E nel nascondimento godono la salvezza che hanno ricevuto. Tornano salvati. Gesù li ha salvati dalla vanità, dalla schiavitù agli uomini, dall'essere strumento o occasione di violenza, di oppressione. Gesù li ha salvati. Questa è la salvezza di cui gli uomini hanno bisogno e, probabilmente, ditemelo voi, probabilmente anche noi. Tornano scoprendo di essere poveri, ma pieni di gioia nella povertà, di essere obbedienti a quel bambino, a quello che lui con la sua vita continuamente suggerirà loro, e casti, perché il loro cuore adesso è occupato da lui e non c'è posto per nessun altro, se non per altri motivi, non perché noi ci consegniamo a loro, ma per realizzare qualcosa insieme con loro, come due sposi possono realizzare la volontà di Dio, ma non l'uno realizzare la volontà dell'altro, insieme quella di Dio. Tornano casti. Adesso, oggi, dove sono questi magi? Qual è il loro nome? Perché Matteo non ce l'ha detto? Non lo sapeva neanche lui, di sicuro, ma non è andato a indagare. Ma non importa, queste cose non importano più. Sono curiosità inutili. Perché? Perché adesso sei tu che hai incontrato Gesù in braccio a Maria. Sono io che ho incontrato Gesù in braccio a Maria. Sono io che apro gli scrigni e li svuoto. Sono io che torno per un'altra strada. Sono io. Questa vicenda dei magi, tutto quel che loro hanno fatto, sono una profezia per me, per te. Sono un'indicazione, un dono prezioso per orientarci nella nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.